Bene, noi come già annunciato siamo in diretta con una compagna di Luce e Siesta per farci diciamo aggiornare su quello che sta avvenendo all'interno della casa, come continua la mobilitazione a fronte anche del, come dire, non avvenuto distacco, però dagli impegni non presi da questa amministrazione comunale.
Sì, ciao a tutte e tutto e grazie per questa chiamata. Dunque, ieri è stata una giornata veramente molto, molto pesante e direi anche molto intensa per Luce e Siesta, nel senso che è cominciato appunto ieri mattina il presidio permanente che è stato lanciato da Luce e Siesta proprio perché il 25 era la data in cui c'era stato annunciato appunto il distacco delle utenze. Quindi presidio permanente a Luce e Siesta che da cominciare, che è cominciato alle 9 del mattino con questa colazione, che però è cominciato anche con un atto estremamente violento perché quando appunto abbiamo aperto i cancelli di Luce abbiamo trovato un operaio della CEA che stava lì e ci ha comunicato che era lì per il distacco delle utenze. Distacco delle utenze e non solo, ha detto che era stato che questo distacco delle utenze era stato richiesto proprio dal Comune di Roma, che non poteva in quel momento procedere, ma che sarebbe tornato in azienda per ritornare in mattinata, visto che non poteva procedere al distacco delle utenze da solo. Questa notizia è stata vissuta da tutta la casa di Luna e anche dalle persone che erano presenti al presidio. C'erano Marta Bonafoni, c'era la Cecilia D'Elia, c'erano molte persone dei centri sociali vicini ai molti cittadini e cittadine del territorio. È stata appunto vissuta come un'estrema violenza perché in quello stesso perché nella casa in quel momento c'erano ancora molte delle donne della casa che non avevano completato ancora il processo di spostamento, un processo di spostamento che è stato tra l'altro imposto con una violenza incredibile dal Comune di Roma e anche in modo estremamente ricattatorio.
Ma quando ti riferisci, scusa, al Comune di Roma, di chi parli? Perché insomma è un po' grande questo comune.
Parlo della giunta, parlo della sindaca, parlo del dipartimento ai servizi sociali, parlo della mammì, parlo di tutte le persone che in questi mesi si sono impegnate nel chiudere il progetto della Casa Luce e Siesta, perché quello che sta succedendo adesso in queste giornate è il frutto di una decisione malsana, di una decisione che è stata presa con una determinatezza incredibile, che è stata appunto quella di inserire questo edificio che è la Casa delle Donne Luce e Siesta nel concordato dell'ATAC per poter appunto risolvere i problemi economici e la crisi di questa azienda. Questa è una
Sì, però
la vera inserita.
no,
Sì, scusa.
scusa se ti interrompo, no? Perché poi le notizie che insomma sono state date, che comunque c'è l'opportunità, la possibilità della regione, una presa di parola per poter quindi partecipare all'asta o comunque comprare questa casa, insomma, ci sono tutta una serie di passaggi che dovrebbero lasciare tranquilli questo comune allargato, no? Nelle varie figure, come dici te, rispetto a trovare una soluzione in qualche modo anche per far uscire questa casa da questo concordato, o comunque avere altri enti pubblici che si impegnano ad acquistarla, mettiamola così. Anche la
Proprio
vostra
lì
stessa
ed è
proposta, no?
proprio qui che si vede la pervicacia di questo comune nel voler chiudere questo progetto per quello che è, per quello che rappresenta nel territorio, perché proprio a fronte non solo di una presa di parola della regione, ma a fronte di un preciso impegno finanziario, perché non dimentichiamoci che la regione ha stanziato 2.400.000 euro in due tranche, che poi e ha detto che quei soldi, quel finanziamento sono destinati all'acquisto di luce stessa e alla partecipazione all'asta. Allora, se il comune, un comune è, sa che c'è un ente come la regione, un'istituzione come la regione che prende parola, che fa ordini del giorno sulla importanza dei centri delle donne, delle case rifugio in un momento come questo in cui la violenza è una cosa di cui abbiamo quotidiana memoria, e proprio in questo momento si decide invece di chiudere questa cosa, non si facilita assolutamente la scelta della regione, anzi la si ostacola. Perché, voglio dire, cosa, come dici tu, cosa logica, no? Poteva essere assolutamente benissimo, c'è un'istituzione che vuole acquistarla, ci mettiamo intorno a un tavolo e vediamo insieme come questa cosa si può fare, come si può facilitare questo processo senza imporre uscite violente alle donne che qui ci abitano e che hanno già vissuto momenti di estrema violenza nella loro vita e che da questi momenti stanno uscendo, senza imporre la violenza di dover appunto staccare le utenze piuttosto che togliere l'acqua a chi qui lavora e sta facendo dei progetti, dei lavori. Allora, proprio perché c'è questa disponibilità da parte della regione, se da parte del comune non ci fosse la pervicacia di voler chiudere questo progetto, quello che sta succedendo in questi giorni non succederebbe. Invece si vuole continuare con questo tipo di politica, e questo lo dimostra in modo molto chiaro ed evidente il fatto che ieri sia stata presentata dall'opposizione una mozione in comune, e che questa mozione chiedeva appunto la sospensione del distacco delle utenze, la possibilità appunto di costruire un percorso di questo tipo. La maggioranza in quel momento è rientrata in consiglio comunale, si è schierata per il voto in modo da bocciare quella mozione, mostrando proprio con chiarezza, c'è stato un intervento della Mammì rispetto a questo anche molto, molto duro, mostrando con chiarezza di non avere nessuna intenzione, anzi il contrario, di voler accelerare in modo assolutamente violento l'uscita da questo spazio.
Sì, infatti è questa un po' l'assurdità, no? Come se gli creasse dei problemi, quando ben sappiamo che poi di spazi, a parte la possibilità di mandare le donne in co-housing e quant'altro, di spazi protetti nella nostra città rispetto alla richiesta ce ne sono pochissimi.
La cosa è che non è un'assurdità. Non è un paradosso, a noi potrebbe sembrare un'assurdità e un paradosso, e invece l'unica cosa che possiamo leggere è una precisa volontà politica che sta colpendo che cosa? In nome di una legalità, no? In nome del fatto che che questi luoghi devono essere istituzionali, che devono fare i bandi, eccetera, quello che si sta colpendo in effetti è proprio la pratica di autogestione e autodeterminazione del movimento femminista in Italia, che lo diceva benissimo Edda ieri nel suo intervento, proprio in apertura dell'assemblea, un'assemblea con veramente centinaia di persone, con una forza, con un'energia. Per questo ho detto all'inizio che ieri è stata una giornata intensa, perché abbiamo vissuto le emozioni più forti possibili, insomma, dalla tristezza alla violenza, ma anche alla forza e all'autodeterminazione di questa assemblea. Quindi quello che si vuole colpire è questo tipo di percorsi, quello che si vuole imporre è un modello di centri antiviolenza come quelli che stanno funzionando a livello istituzionali e che tra l'altro sono assolutamente insufficienti. Ricordiamoci che la Convenzione di Istanbul prevede 300 case rifugio qui a Roma, ce ne sono 30 e di queste 30 15 erano e in parte sono ancora quella casa delle donne Luce Sesta, per cui di che cosa stiamo parlando, di quale politica rispetto alla violenza ai femminicidi. Quello che si vuole imporre è un modello istituzionale come quello appunto previsto attualmente, che ospita le donne per 6 mesi, che dopo 6 mesi le sbatte fuori ed è di nuovo queste donne devono ricominciare questi percorsi, mentre invece in questi spazi, in questo progetto che noi abbiamo costruito, c'è il fatto che si seguono le donne, che si fanno dei percorsi individualizzati, che le donne escono quando sono pronte per uscire e che quando sono pronte a contrastare tutte le violenze di questo sistema, dalla violenza economica alla violenza domestica a tutte le violenze a cui siamo e sono esposte. E poi è un luogo di elaborazione politica femminista, è un luogo dove si fa elaborazione. Tutto questo non deve esistere. Quello che sta facendo questa giunta, e non lo sta facendo soltanto con la Casa delle Donne Luce Sesta, lo sta facendo con tutti i centri sociali che vuole chiudere, con tutti gli spazi culturali. Ma che cosa farete Roma senza questi spazi, che sono appunto luoghi di cultura, luoghi di incontro, luoghi di collaborazione, luoghi di solidarietà, luoghi di elaborazione politica?
Sì, diciamo che anche la politica dei bandi non mi pare che vada a buon segno, nel senso che anche dalle notizie che escono proprio oggi, ad esempio su Repubblica, parlava di una serie di bandi che riguardavano gli impianti sportivi che sono stati dei flop, perché per le condizioni del bando eccetera non c'è più nessuno che si presenta, perché le condizioni non sono tali o i tempi sono talmente lunghissimi, le attese per le assegnazioni, per espletare le politiche del bando, che magari aspetti un anno e nel frattempo i servizi chiudono, quindi anche quello è molto ipocrita da questo punto di vista. Torniamo
ma
invece...
poi parliamo per esempio di questi bandi, perché come associazione, per esempio, non come Casa del Donne Luce Sesta, come associazione avevamo vinto e abbiamo portato avanti un progetto di un centro antiviolenza del settimo municipio. Che cosa è successo? Che dopo un anno, perché sono questi i tempi previsti dal comune, dopo un anno il bando è stato rifatto, dopo un anno, nonostante noi avessimo visto tantissime donne, nonostante fossero cominciati dei percorsi di lavoro, il bando è stato vinto da Telefono Rosa. Per cui immaginate che cosa significa, per esempio, per una donna che ha già cominciato il suo percorso con delle operatrici, con una psicologa, con un'avvocata, e che ci ha lavorato sta lavorando sul suo vissuto e sul percorso di fuoriuscita dalla violenza, dover interrompere tutte queste relazioni e ricominciare dall'inizio con un nuovo servizio, con delle nuove persone, con delle nuove operatrici, in cui deve raccontare di nuovo violenze subite, deve rifare la storia delle cose che sono state fatte. E questo, cioè, non è possibile che un bando per un centro antiviolenza preveda la possibilità di lavorare per un anno e poi lo stravolgimento completo di tutte queste storie. Cioè non è così che si fa, non è così.
No, infatti,
per questo noi diciamo che stiamo parlando di falsa legalità, perché quello che non si vuole fare è davvero una politica che sia una politica contro la violenza di genere e la violenza sulle donne. Questo è quello che non si vuole fare, per questo che diciamo anche che non è un problema di non capire, che non è un problema di non sapere, è il problema di voler fare un'altra cosa.
Sì.
E questa responsabilità, questa giunta, questo comune, questo assessore, questa sindaca ce l'hanno completamente.
Sì, ormai diciamo che sono veramente scoperti da questo punto di vista. Comunque ieri è stata un'assemblea, come dicevi te, anche molto partecipata, con tanti impegni, e quindi volevo sapere anche da te, a fronte insomma anche di questa mancata, diciamo, stop al taglio dell'utenza e quant'altro, come proseguirà la mobilitazione? Che altri appuntamenti, impegni ci sono?
Allora, la mobilitazione continua, il presidio continua. Ieri c'è stata appunto questa assemblea molto bella, dicevo, con centinaia di persone. Gli interventi sono stati molto forti, molto determinati. E quello che abbiamo lanciato appunto come idea è proprio quella di far vivere, di continuare a far vivere Lucha nei prossimi giorni. In questi giorni il presidio continua, moltissime sono state le situazioni, i collettivi, nulla di meno che farà le sue assemblee a Lucha, laboratori teatrali, cori, Friday for Future che organizzerà qui le sue assemblee, tantissimi ci stanno appunto scrivendo, stiamo facendo un calendario, lezioni anche universitarie del master di Federica Giardini, cioè c'è tutta una città che sta continuando a mantenere accesa la luce che loro vogliono spegnere proprio qui a Lucha. Il presidio continua, oggi ci sono state molte presenze di centri sociali, la Lambretta, la Strada, addirittura sono arrivate da Milano due compagne, c'è stata presenza durante tutta la giornata e abbiamo fatto il laboratorio di serigrafia di non di meno, quindi con tutta la produzione dei pannuelli Lucha si è sta in questi giorni resta viva appunto con tutte queste presenze.
E quindi l'invito è anche quello di passare a Lucha e Siesta per fissare i propri appuntamenti, le proprie iniziative, per dare sostegno a una presenza costante.
Sì, anche una presenza personale, ci sono i turni, quindi ci si può mettere in contatto con noi oppure venire direttamente qui quando si può, in modo da poter appunto sostenere questa presenza nei prossimi giorni.
Bene, quindi cioè, come dire, si prefigura un percorso verso l'8 marzo che già sarà quest'anno un po' particolare perché saranno due giornate comunque di mobilitazione, l'8 e il 9, anche con un peso non indifferente perché poi ci siete voi come Lucha, ma c'è anche la Casa Internazionale delle Donne che ripropone
sì, sono tutte appunto tutte le iniziative,
anche i consultori, le chiusure continue, no?
Certo, sì, le iniziative di avvicinamento all'8 marzo, la giornata dell'8 marzo con azioni, performance, eccetera, e poi appunto la giornata di sciopero del 9 marzo.
E anche della manifestazione. Certo, la mobilitazione della mattina sotto la regione proprio sul tema appunto certo. Dei consultori, quindi anche lì spazi negati e spazi chiusi alle donne. Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, se no ti ringrazio per questo aggiornamento. Ovviamente i microfoni di questa radio sono aperti per qualsiasi cosa succeda, insomma, qualsiasi altri appuntamenti.
Sì, grazie a voi per aver chiamato, per seguire in modo così preciso e attento tutte queste giornate di lotta. E niente, l'unica cosa è l'invito a venire qui, a venire a trovarci, noi siamo qui.
Bene. Grazie, allora ci risentiamo.
Grazie.
Sperando che non succeda niente, sperando di poter ricevere buone notizie, mettiamola così.
Speriamo.
Ciao, grazie. Buonanotte.
Ciao.